Stasera la nostra presenza qui, come è stato anche ricordato poco fa in preghiera, è il segno di chi avverte bisogno di vivere uno dei servizi, dei ministeri più importanti e dei bisogni principali a cui siamo venuti a conoscenza quando siamo stati collocati in questa grande salvezza, che è appunto quello della preghiera. Ricordo sempre che il primo ministero, il primo servizio che Paolo, quando incontrò il Signore Gesù e fu ricoverato a casa di Giuda, in procinto di ricevere la visita di Anania, il Signore indirizza Anania in casa di Giuda, proprio perché era lì presente Paolo, e il Signore anticipa il servizio in quale atteggiamento si trovasse Paolo. Egli è in preghiera, un uomo che non conosceva il servizio a cui Dio l'avrebbe chiamato, un uomo che non conosceva l'estensione del ministero a cui era chiamato, sarebbe stato chiamato, eppure il primo bisogno fu quello di pregare. E mentre lui pregava, Dio era all'opera, perché quando preghiamo, Dio non soltanto ascolta, ma anche se inconsapevolmente nelle nostre vite Dio è all'opera. Quindi se è vero che la preghiera rappresenta uno dei bisogni principali per la vita di ciascun rigenerato, e quindi prima di tutto un'esperienza personale, intima, in quella famosa cameretta che il Signore Gesù ci indica come luogo nel quale rafforzare una relazione che si è instaurata con Lui, è anche vero che la preghiera assume poi un connotato fondamentale nell'ambito comunitario. E il fatto di essere stati qui convocati in una serata di preghiera è perché assume la preghiera un connotato diverso, nelle sue diverse sfaccettature di intercessione, di ringraziamento, di suppliche, anche all'interno di una comunità, di un'assemblea. Questo perché la preghiera, per il funzionamento corretto e per uno sviluppo corretto di una realtà ecclesiale, è fondamentale. Ma ovviamente il valore della preghiera comunitaria all'interno di un'assemblea trova il suo fondamento, la sua autenticità, quando questa comunità, questa realtà ecclesiale viva il fondamento principale su cui ogni servizio, tra cui anche quello della preghiera, può trovare il suo valore davanti a Dio prima di tutto e la sua efficacia anche nella nostra vita. Quando si vive, cioè, il miracolo del pari consentimento, cioè della concordia, dell'unico sentimento. Per lo sviluppo e per la nascita e lo sviluppo della Chiesa, anche all'interno dell'ambito della preghiera, non si può prescindere da questo elemento. C'è un passaggio nel libro di Amos che a livello generale, mi pare che sia stato menzionato qualche settimana fa, dove il Signore, nell'evidenziare l'ovvietà del suo giudizio riguardo ad Israele, pone sette, otto domande retoriche, domande cioè che contengono già una risposta all'interno di questa domanda. La prima domanda è: se due persone prima di camminare insieme non si accordano essi, cioè non concordano, perché? Perché è una domanda retorica? Perché è una domanda al cui interno c'è già la risposta. Cioè, due persone, se prima di intraprendere un cammino non concordano e non si accordano, quel cammino sarà un cammino disastroso. La preoccupazione di questa domanda retorica nasce dalla consapevolezza di un'esperienza che credo viviamo quotidianamente nelle nostre sfere esistenziali, e cioè il fatto che senza stabilire una concordia tra di noi, senza in ogni ambito questo, rischia ogni iniziativa di essere un bluff più completo. Immaginiamo per esempio una coppia che si sposi e che non si preoccupi di costruire e realizzare la propria unità all'interno dell'ambito familiare. Immaginiamo il fidanzamento che, come sappiamo, è una preparazione per il matrimonio, ma non per preparare quel giorno da un punto di vista di locale piuttosto che altre cose, ma di preparare per costruire la stessa visione, la stessa mente, lo stesso sentimento. Si ritroverà a vivere il matrimonio, ad esempio, come un campo di battaglia. Quindi è fondamentale che ognuno, noi lo viviamo all'interno delle nostre diverse relazioni, ci sia alla base l'accordo, la concordia. questo può succedere, e il Signore Gesù mi pare che lo dica poi anche nell'Evangelo di Marco, nei Vangeli, quando dice che un regno diviso contro al suo interno, alle sue pareti, è un regno che non può reggere, così come una casa divisa all'interno delle proprie pareti è una casa che non può reggere. Perché? Perché su tutti i fronti, dove la guardiamo, dove la giriamo, il comune accordo è qualcosa di fondamentale, non è qualcosa di aleatorio o secondario. E allora anche nell'ambito della preghiera, visto che siamo in un incontro di preghiera, ma come vedremo anche in altri aspetti del servizio, è fondamentale rivalutare e sforzarsi prima di tutto per autenticare anche la preghiera comunitaria, individuare bene questo grande valore che è a nostra disposizione e che è proprio la concordia, viene chiamato in altri passaggi nel Nuovo Testamento pari consentimento, ma unico sentimento, unico sentire, unico pensiero. Perché immaginiamo, noi siamo qui stasera magari un po' più pochini, 70-80 persone, immaginiamo di poter alzarci e di poter pregare in maniera anche da un punto di vista di sintassi, a livello di descrizione, di formulazione di frasi corrette, ma nel nostro cuore esserci conflittualità con i nostri fratelli, che cosa possiamo ritenere? Che Dio possa gradire queste preghiere? Il Signore stabilisce delle condizioni e la condizione relazionale è fondamentale affinché tutto quello che possa uscire fuori, anche la preghiera, possa essere autenticato davanti al Signore. Mi sovviene in mente adesso nell'Evangelo di Matteo, quando dice: se tu stai per presentare un'offerta e ti ricordi che non che tu hai qualcosa con tuo fratello, ma che tuo fratello ha qualcosa con di te, tu lascia l'offerta, perché il Signore non ha bisogno di essere glorificato con le nostre parole, ma prima di tutto con delle vite che, libere da ogni legame, possono e indirizzate nel giusto tipo di relazione con la fratellanza, chiaramente questo innanzitutto, possono trovare all'interno di quella giusta sintonia di unicità di pensiero un valore da attribuire e da presentare davanti al Signore nella preghiera. Allora capiamo ad esempio come nel libro degli Atti, a capitolo 1, passaggio molto conosciuto, anche nelle cose più piccole, per esempio organizzare una vacanza, se voi la organizzate con delle persone che non sono allineate ai vostri modi di vivere e trascorrere 20-30 giorni, rischia quella vacanza di trasformarsi in tormento. Questo perché? Perché non basta la fisicità, non basta lo stare insieme, ma ciò che fa la differenza nella qualità dello stare insieme è proprio questo unico sentimento. E allora vediamo nel libro degli Atti, capitolo 1, versetto 13, una scena straordinaria: il Signore Gesù che chiede ai suoi di rimanere a Gerusalemme in attesa della discesa dello Spirito Santo. E vediamo: e come furono entrati, versetto 13, e come furono entrati, salirono nella sala di sopra, dove di solito si trattenevano Pietro, Giovanni, Giacomo, Andrea, Filippo, Toma, Bartolomeo, Matteo, Giacomo d'Alfeo, Simone lo Zelota, Giuda di Giacomo. E tutti costoro perseveravano nella vostra nuova riveduta trovata di comune accordo, concordi, invece la Luzzi di pari consentimento, un termine molto più forte, nella preghiera con le donne, con Maria, madre di Gesù e con i fratelli di lui. Qual è la scena? La scena è sia la presenza di una location, di una sala. Qual era questa sala? Una sala che fisicamente era collegata a Gerusalemme e solitamente ospitava questi credenti, i primi credenti, gli apostoli, insieme anche a Maria e ai fratelli di lui. Poi troviamo la frequentazione costante. Infatti quella sala era sfruttata non ogni tanto, ma abbiamo letto di solito. E poi vediamo la preghiera. Tre elementi che possono essere così, dei vestiti che possiamo indossarci anche noi. Ma la differenza e ciò che dà valore a questo è la sala? È la frequenza? È la preghiera a sé stante? No. È di comune, di concordia e il pari consentimento. Ecco infatti, e questo lo troviamo anche nel capitolo 2, quando parla, appunto, dopo che Pietro ha predicato, e in quella predicazione vediamo la conversione di circa 3.000 persone. E lì c'è una, non è un protocollo da seguire, perché il Signore non guarda tanto al protocollo, seppur la forma ha la sua importanza, ma è importante prima di tutto le radici di questo protocollo, se sono instaurate all'interno di qualcosa che Dio gradisce. E il pari consentimento, lo stesso pensiero, lo stesso sentimento è di fondamentale importanza. Non sappiamo il contenuto di queste preghiere, ma ciò che rende speciale questi incontri frequenti era il pari consentimento. Allora capiamo anche, mi viene in mente adesso un altro passaggio, in Matteo capitolo 18, quando parla in un altro contesto che chiaramente non è oggetto della nostra esame, e quindi, ma voglio soltanto sottolineare questo importante elemento dell'essere d'accordo. Il Signore Gesù, all'interno della disciplina di quello che sarebbe stato poi uno degli elementi che avrebbe caratterizzato la disciplina ecclesiale, e quindi quello che è il contrasto tra i fratelli, vediamo a un certo punto nel versetto 19 questo: e in verità io vi dico che se due di voi sulla terra si accordano a domandare una qualsiasi cosa, quella sarà loro concessa dal Padre mio che nei cieli. Dovrebbe essere identificata nel giusto contesto, eh? A me non piace fare strade fuori dei contesti, però quello che a noi interessa è verificare e sottolineare queste parole del Signore Gesù, che vogliono evidenziare una potenza che c'è non nella preghiera, ma in quello che è prima di tutto un accordo, un essere concordi. È capace chiaramente di poter muovere la mano di Dio, perché in quella visione concorde Dio viene glorificato. D'altronde il Signore Gesù nella preghiera sacerdotale avrebbe anticipato quello che sarebbe stato l'espressione più forte evangelistica che la Chiesa avrebbe dovuto mostrare al mondo in perdizione. Da che cosa avrebbero visto che sarebbero dei figli di Dio? Dall'unità, che non possiamo chiaramente noi creare, ma lo Spirito Santo che avrebbe creato, ma che noi, come dice Paolo nell'Epistola a Efesini al capitolo 4, siamo chiamati a conservare, mettendoci tutto noi stessi. E nell'Epistola ai Filippesi, che è un'epistola che molti chiamano l'Epistola della Gioia, in realtà è, diciamo così, fortemente presente la connotazione della gioia, ma in alcune analisi che ho fatto di questa epistola è l'epistola dell'umiltà e dell'unicità dello stesso pensiero, del sentimento, come ci ricorda nel capitolo 2, noi troviamo un elemento fondamentale. Non tanto, vediamo una continua esortazione nel capitolo 2, allora, per esempio, già nel capitolo 1, versetto 27, dice: soltanto conducetevi in modo degno del Vangelo di Cristo, affinché o che io venga a vedervi o che sia assente, oda di voi che state fermi in uno stesso spirito, combattendo assieme d'un medesimo animo per la fede del Vangelo. Allora, il grande messaggio, il grande ministero a disposizione della Chiesa è quello della proclamazione del Vangelo. Ma Paolo non si preoccupa soltanto della proclamazione a sé stante, ma si preoccupa poi di ascoltare che voi state combattendo di un animo soltanto. Immaginate andare in guerra ed essere un esercito diviso. Sarebbe soltanto dei danni e un'illusione. Allora, poi però nel capitolo 4 vediamo un aspetto importante, circa due donne. Io esorto Evodia ed esorto Sintiche ad avere uno stesso sentimento nel Signore. Sì, io prego pure te, mio vero collega, vieni in aiuto a queste donne, le quali hanno lottato con me per l'Evangelo assieme con Clemente e gli altri collaboratori i cui nomi sono scritti nel libro della vita. Vediamo, due donne che non sono pigre, oppure come potremmo chiamarle, sono carnali, no? Ma due donne che hanno combattuto con Paolo per l'avanzamento del Vangelo. Però qual era il problema di Paolo? A Paolo non bastava il fatto che fossero due fondamentaliste, potremmo dire, che erano in trincea. A Paolo quello che interessava qual era? Fossero due donne che non soltanto erano state di grande supporto per lui, ma che fossero due donne che avevano bisogno di vivere lo stesso sentimento. Ricordo sempre l'esperienza dei primi anni quando siamo stati quando siamo impegnati al campo lì ad agosto, e spesso l'organizzatore ricorda, soprattutto per chi è in cucina, una cosa importante. Dice: il buon andamento e il buon clima della cucina si riflette su tutto il campo. Cioè non basta, diciamo così, preparare dei cibi deliziosi o squisiti, ma ciò che fa la differenza è l'equilibrio e l'armonia nella cucina. E ci sono stati nel corso degli anni chef di professionali che però non hanno trasferito questo tipo di atteggiamento di unità di sentimento e di concordia, e che hanno poi fatto percepire all'interno, all'esterno del campo, quello che era la tensione. Questo per dire che cosa? Non basta, diciamo così, pregare, non basta svolgere dei ministeri, non basta essere capaci per la potenza del Signore a svolgere certi servizi, ma ciò che fa la differenza, perché non siamo degli individualisti ma all'interno di un corpo, è il bisogno di sperimentare, lavorare, rafforzare per unità, perché all'interno di questo pari di essere concordo c'è la potenza che poi Dio può operare per manifestare la grandezza della sua opera in mezzo a vasi terra come noi. Allora ecco che stasera credo a maggior ragione il Signore vuole portarci a riflettere sulla serietà non solo della preghiera come servizio solenne agli occhi di Dio che fa muovere la mano di Dio, ma soprattutto a vivere la preghiera, ma qualunque altro servizio, all'interno di un principio che è quello del pari consentimento e della concordia, senza della quale, anche se agli occhi degli uomini può apparire qualcosa di importante, rischierà di essere miseramente sgradito davanti al Signore. Allora che Dio possa veramente metterci e inculcarci questo grande bisogno. L'importanza di costruire veramente una vita concorde, non potremmo essere concordi magari su tutto, ma su quello atteggiamento dell'unico sentire, di un unico pensiero che può fare davvero la differenza. Al Signore sia la gloria. Amen.
Grazie per questo pensiero, l'importanza.